Ritrovati, come state? Intanto, buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su YouTube, a chi ci segue in diretta e a chi magari ci raggiungerà nel corso della mattinata. Perché non dimagrisco? Questo è il titolo della diretta di oggi. Oggi è lunedì. E vi ricordo che dalla prossima settimana la diretta del lunedì verrà spostata al martedì mattina. E con l'occasione vi vorrei introdurre questo tema, che penso essere piuttosto attuale, perché uno dei grandissimi problemi che si sta diffondendo nel nostro mondo, nella nostra società, nella nostra cultura, è il sovrappeso. E quindi in realtà, vuoi o non vuoi, la domanda sul perché non dimagrisco oppure perché ingrasso è una domanda che prima o poi ci si pone e in questo momento ci si sta ponendo in tanti. Spesso si pensa che la persona alla quale è più corretto e funzionale fare questo tipo di domanda è la nutrizionista ed è verissimo perché chi meglio di un nutrizionista o di un dietologo sa darci la risposta al perché non riusciamo a dimagrire. Ma è anche vero che spesso la motivazione non è tanto insita in quello che noi mangiamo, ma nell'approccio che noi abbiamo rispetto al cibo. Approccio che intendo, quell'idea attraverso la quale noi ci relazioniamo con la tavola. E interpretiamo, assumiamo il cibo per motivi e ragioni completamente differenti da quelle che dovrebbero essere in prima istanza, cioè il nutrimento. Intanto iniziamo col dire che noi attraverso il cibo, attraverso la cucina, attraverso la tavola, in realtà non pensiamo solamente a sfamare il corpo, a nutrire la parte fisica di noi che ha bisogno di sostanze nutritive e di carburante per poter procedere. Bensì, attraverso il cibo, la tavola e la cucina, noi in realtà facciamo molto altro, molto di più, perché innanzitutto diamo cibo, sostanza ed energia, ma possiamo anche esprimere quelle che sono le nostre abilità. Diamo una valvola di sfogo e uno spazio all'interno del quale le nostre emozioni possono muoversi e trovare anche una forma di appagamento e ci relazioniamo con gli altri. Relazionarsi con gli altri non significa stiamo intorno a un tavolo e mangiamo tutti insieme, ma vuol dire anche, per esempio, in alcuni contesti, mi siedo intorno a un tavolo ed ordino la bottiglia più costosa del menù perché attraverso quel gesto io sto esprimendo un mio potere personale. Attraverso quel gesto io in realtà mi sto affermando. E questo è un aspetto molto sottile perché in realtà spesso lo trascuriamo, non ne siamo tanto consapevoli. Un altro fenomeno che spesso accade quando si è in gruppo è che magari anche se non si avrebbe il desiderio di mangiare in quel momento o quella determinata pietanza, o magari non si ha voglia di mangiare un dolce, quando ci si trova poi tutti quanti insieme è un po' come se i miei desideri venissero un po' messi da parte per lasciare spazio a quello che è il desiderio del gruppo, della collettività, della maggioranza. E anche questo è un aspetto interessante che ha a che fare sul perché poi abbiamo nel tempo acquisito delle abitudini che non ci fanno dimagrire. La dieta non è soltanto l'unica variabile con la quale dobbiamo confrontarci quando abbiamo necessità di perdere peso o, per esempio, per varie ragioni, per diverse patologie e motivazioni, abbiamo la necessità di attivare un percorso di trasformazione del nostro piano alimentare quotidiano. In questo senso, fare un percorso di più persone può essere molto funzionale. E soprattutto l'aspetto psicologico gioca una grandissima partita, ha un ruolo fondamentale. Perché dico questo? Perché, come dicevo prima anche, le emozioni hanno un ruolo importante nella nostra relazione con la tavola, nonché la nostra modalità di attivare delle strategie che ci facciano sentire meglio o che quantomeno non ci facciano sentire male. Questo quando è che soprattutto entra in gioco? Quando per esempio iniziamo a mangiare in maniera sregolata, non seguiamo il piano alimentare che ci eravamo prefissati e da quel momento iniziamo a minimizzare quello che stiamo mangiando. Alla domanda, magari canonica, perché non dimagrisco? E la risposta, quali sono i tuoi sgarri? Magari la persona può trovarsi a rispondere che non fa sgarri, che in realtà lei è pienamente convinta del seguire il protocollo, del seguire le indicazioni. E questo poi diventa ancora più frustrante, perché se noi siamo convinti di stare facendo bene, di stare portando avanti tantissimi sacrifici con tantissimi sforzi in maniera impeccabile il piano alimentare che ci hanno suggerito, quando poi la bilancia non ci dà una conferma, una risposta, allora diventa veramente difficile proseguire, trovare la motivazione, superare le difficoltà, gli ostacoli ed andare avanti. Come si può in qualche modo rompere un pochino il circolo vizioso e provare ad attivare qualcosa di diverso? Io parlo sempre di consapevolezza, che a mio avviso a volte è proprio quell'elemento attraverso la quale noi possiamo veramente muovere e trasformare una situazione che ci sembra essere in stallo, rompendo gli automatismi. Smettendola di dire tanto le cose già le so, tanto questo aspetto della mia vita l'ho già visto, e iniziare da zero a riportare l'attenzione in maniera autentica a ogni dettaglio del quotidiano. Dal punto di vista alimentare, un primo passo molto interessante che ognuno di noi può scegliere di iniziare ad affrontare quando si chiede il perché effettivamente non dimagrisce, è ad esempio il diario alimentare. Il diario alimentare, molti nutrizionisti lo propongono, è in realtà un esercizio attraverso il quale io non soltanto sto lavorando sul mio rapporto con il cibo, ma in realtà è qualcosa di molto più profondo perché ha a che fare con la nostra personale interiorità. E attraverso il diario alimentare noi possiamo finalmente comprendere non soltanto quali sono i momenti in cui magari abbiamo interpretato, sgarrato, fatto un'eccezione alla dieta, ma attraverso il diario alimentare noi possiamo inoltre andare a vedere nel tempo, quali sono i momenti della giornata in cui tendiamo maggiormente a mangiare di più, che tipo di alimenti, in quale situazione ci troviamo, che relazione c'è col contesto. Perché spesso noi abbiamo una relazione con il cibo che non sappiamo esattamente come è fatta, come è strutturata, da cosa si compone. Se dovessimo, per esempio, ipotizzare di esprimere a parole quali sono i cibi con i quali noi amiamo confortarci. Magari ne potremmo esprimere alcuni, ma magari in realtà quelli non sono i cibi con i quali noi veramente ci ci diamo una carezza e una coccola. Sono magari cibi più facili da reperire e che avvertiamo come essere più golosi e gratificanti, ma non sempre poi la gratificazione ha a che fare con l'appagamento. L'altro giorno scrivevo un post che metteva in relazione la lentezza con la velocità. A volte anche a tavola noi mangiamo in maniera molto veloce. Aggiungerei una parola, talvolta un po' vorace, soprattutto alimenti come biscotti, patatine, snack, che di solito sono per noi quel tipo di alimento al quale ci rivolgiamo o quando abbiamo molta fame o quando magari ci sentiamo che dobbiamo ricevere una gratificazione immediata. Accedere a uno snack vuol dire accedere in maniera immediata, veloce, a qualcosa che subito ci dà una gratificazione. Gratificazione che se poi andiamo a vedere ha una durata molto breve nel tempo. Vuoi perché i cibi molto zuccherati o molto salati in breve tempo dimentichiamo un po' il loro sapore. Sono dei cibi che ingeriamo e nonostante abbiano un alto contenuto calorico, a distanza di poco tempo, ci fanno tornare nuovamente la sensazione della fame. Ma soprattutto sono quei cibi che poi, in un tempo un po' più lungo, fanno emergere tante altre sensazioni ed emozioni che non hanno a che fare né con la gratificazione né con la soddisfazione. Perché in realtà l'appagamento, la soddisfazione vera, autentica, ha bisogno di un tempo, ha bisogno di lentezza, ha bisogno di un tempo sia perché il cervello realmente arrivi a comunicarci di essere appagato e ha bisogno di un tempo perché la sensorialità ha bisogno lei stessa che le cose vadano con un'altra velocità. Pensiamo alle sensazioni di una carezza. Che differenza c'è tra la carezza e il tocco? Quando io tocco il mio viso piuttosto che la mia mano o il mio braccio, oppure mi accarezzo la pelle. La differenza non è soltanto ovviamente nell'intenzione, ma anche nella modalità con la quale io entro in contatto con la pelle. Il tempo, la lunghezza del gesto, la lentezza. Ecco che la stessa cosa avviene a tavola, dove io posso scegliere di modulare il tempo con il quale mi siedo a tavola e posso in questo modo andare a gestire l'appagamento e il piacere che io traggo da quel pasto. Ma è ovvio che per fare tutto questo il primo passo fondamentale lo richiede il diario alimentare, cioè quello strumento attraverso il quale io, insieme al mio quaderno di viaggio, vado a riconoscere e ad appuntarmi quali sono i cibi che solitamente tendo a mangiare nel mio quotidiano, qual è la modalità con la quale mi relaziono alla tavola e per un lavoro ancora più sottile, quali sono le emozioni che accompagnano quel pasto? E magari quali sono le emozioni che seguono quel pasto? Perché spesso il motivo per il quale noi tendiamo a non dimagrire è l'idea di stare facendo le cose fatte bene e la realtà che è fatta di tanti piccoli sgarri che sono al di fuori della nostra consapevolezza o che noi pensiamo che non siano tali e che magari si trovano in quei momenti della giornata dove ci sentiamo maggiormente vulnerabili, fragili, stanchi, in cui piuttosto che gestire quello stato emotivo, quello stato d'animo, quel conflitto, quella situazione di difficoltà, ci rivolgiamo al cibo, che ci sembra essere la strategia più immediata e più funzionale di quel momento. Al di là del giudizio, che non è l'aspetto che a noi maggiormente interessa, proviamo a portare invece alla luce quali sono quelle dinamiche che di fatto giocano un ruolo di autosabotanti rispetto al nostro percorso. Quali sono quei comportamenti che poi alla lunga vanno ad inficiare tutti i nostri sacrifici? E perché no? Magari partiamo proprio da lì per attivare un processo di trasformazione, magari individuando nuove strategie che ci facciano sentire bene, piuttosto che il cibo che alla lunga non fa altro che procurarci un malessere e un rapporto disfunzionale con la tavola. Quindi, in soldoni, che cosa ci portiamo a casa da questa diretta? Intanto un'osservazione di quelli che sono i nostri comportamenti alimentari nel quotidiano, magari portando proprio in luce quali sono quei comportamenti, quelle dinamiche che sono di solito sotto la nostra consapevolezza, legate agli automatismi. E iniziamo a fare quello che potremmo appunto definire un diario alimentare emozionale. Se siamo all'interno di una famiglia, e parlo soprattutto per l'associazione bambini e genitori, sarebbe molto interessante fare il diario alimentare familiare, che avrebbe tra l'altro una duplice funzionalità. Da una parte iniziare a gestire con maggior presenza quelle che sono le abitudini alimentari della famiglia, con maggiore attenzione per i più piccoli, dove è importante iniziare a trasferire un'educazione alimentare che sia sana e che non sia marziale e rigorosa, ma che metta in luce un aspetto di piacevolezza legato al cibo, ma che non sia necessariamente di consolazione e ricompensa, anzi. Il diario alimentare all'interno di una famiglia ha anche un'altra funzione molto interessante, quella di aiutarci in un'ottica strategica e pratica a gestire la spesa, la cucina, le merende, i pasti fuori casa. Iniziamo a portarci un'attenzione, perché spesso noi, quando abbiamo una difficoltà rispetto, per esempio, a un percorso dimagrante, la chiudiamo dicendo che non abbiamo tempo. E ovviamente alla nutrizia aspetta il compito di trovare delle soluzioni. Ma dal punto di vista psicologico, e aggiungerei psicologico e strategico, cosa possiamo fare noi per sfruttare quella situazione a nostro favore, per prenderci cura di noi, per volerci bene, per fare qualcosa che sia funzionale a un'ottica di benessere più ampia? Per esempio questa: iniziare a smettere di arroccarci dietro la posizione che non si ha tempo, che è una cosa verissima soprattutto in questo momento, e provare a fare qualcosina, ovviamente in relazione a quelle che sono le nostre possibilità e situazioni, per organizzarci, per attivare delle strategie che possano permetterci di fare quello che fino ad oggi pensavamo essere difficile o addirittura impossibile. E vediamo ovviamente che cosa accade. Come possiamo costruire il nostro diario alimentare? Quello principale, attraverso un piccolo quaderno dove andiamo a riportare tutto quello che mangiamo nel corso della giornata. E questo è molto funzionale anche per ridurre i pasti al di fuori dei pasti principali, gli spuntini. Se io mi impongo di scrivere tutto quello che mangio nel corso della giornata e ogni 2 ore sono tentata dal dentare un cioccolatino, è ovvio che anche quel cioccolatino dovrò andare a riportarlo sul mio diario. E questo ovviamente mi porta una perdita, tra virgolette, di tempo, un impegno. Se io mi attengo o mi attenessi a mangiare solamente a colazione, pranzo e cena, e le 2 merende, quella del mattino e quella del pomeriggio, già il compito si concentrerebbe di più. Scrivere tutto quello che abbiamo mangiato, possibilmente facendo un'attenzione anche alle porzioni, alle modalità con la quale l'abbiamo mangiato, se in piedi andando al lavoro, se ci siamo concessi di sederci a tavola. E poi quali sono appunto le emozioni, sia che abbiamo incontrato mentre abbiamo consumato il nostro piatto di pasta, ma anche cosa abbiamo provato quando ci siamo concessi di mangiare quel cioccolatino. Come minimo sarebbe da fare il diario alimentare per una settimana, per iniziare ad osservare un po' quello che accade nella variabilità delle giornate. Poi è ovvio che potrebbe essere invece una buona pratica da portare avanti per un tempo più lungo. Però io, come dico sempre, iniziamo, vediamo che cosa emerge, che cosa arriva e poi uno aggiusta il tiro. Se da questa pratica, da questa diretta, dovessero sorgere delle domande, delle curiosità o voleste farmi delle domande, vi invito a scrivermi su Facebook, su Instagram, via mail, come lo sentite. E per chi fosse interessato a questo tipo di tematica, ricordo che mercoledì pomeriggio alle 19 su Zoom ci sarà una diretta gratuita. Con una nutrizionista, anche Sara Pantalone, con la quale il 30 aprile inizierò un protocollo proprio a riguardo della nostra modalità di relazionarci con il cibo e con la tavola. Il protocollo si chiama MB4P e per ricevere qualunque tipo di informazione, anche qui è sufficiente che mi scriviate o mi contattiate, oppure che partecipiate mercoledì alla diretta. Con questo vi ringrazio, vi mando un abbraccio forte, vi auguro un buon inizio settimana e ci vediamo venerdì mattina.